Noi siamo entrati da ieri sera in questo cammino di ricerca che gli esercizi spirituali ci propongono attraverso l'ascolto della parola del Signore. In realtà l'ingresso non è sempre automatico, per cui man mano, approfittando del clima di raccoglimento che ci è donato, avremo modo di scoprire come la parola del Signore ci chiama ad affrontare quel cammino di ricerca, vi dicevo un momento fa, di discernimento, che riguarda esattamente la nostra vocazione alla vita e la vocazione di ciascuno di noi. Il libro di Giuditta, questo è il testo che abbiamo individuato come filo conduttore per il nostro lavoro di questi giorni. Conoscete senz'altro già queste pagine, avete avuto a che fare con questo personaggio. È uno dei cosiddetti libri deuterocanonici il nostro. Questo significa che non è presente nella serie delle scritture sacre secondo la tradizione di Israele, ma appartiene a quella letteratura che espulsa dal canone delle scritture ebraiche sono state poi considerate invece dalle chiese, dai cristiani nel corso dei secoli come voci integranti, voci insostituibili, voci che appartengono al coro che si è venuto depositando nel corso della storia della salvezza nelle pagine della Sacra Scrittura. E dunque sono scritti canonici in seconda battuta, per questo deuterocanonici, perché è la lettura neotestamentaria di questi scritti che li inserisce nel canone antico testamentario, per così dire un movimento che avviene a ritroso, una incursione dal Nuovo Testamento nell'Antico. La collocazione delle chiese ormai nel contesto di quella rivelazione definitiva che è determinata dall'incarnazione della parola, dall'evento pasquale di Cristo. È a partire da questa posizione che scritti che appartengono all'epoca antica vengono inseriti nel canone delle scritture sacre. E quindi noi leggiamo un libro che appartiene all'Antico Testamento, ma non c'è dubbio, noi leggiamo questo libro a partire da quella posizione nella quale ci troviamo, non per merito nostro, per grazia di Dio. E siamo dunque proprio oggi, all'inizio di questa domenica, incoraggiati a far nostro l'alleluia pasquale, e un alleluia che continua a risuonare con ritmica insistenza, di respiro in respiro, ogni momento della nostra esistenza è sostenuto da questa cadenza vitale. Alleluia. Parlo di respiro perché il libro di Giuditta, che adesso noi abbiamo sotto gli occhi, e daremo uno sguardo al capitolo primo, il libro di Giuditta si presenta a noi con l'invito, mi sembra di poter affermare, a fare nostro un respiro profondo, e un respiro che diventa nel nostro vissuto umano come lo spazio in cui trova accoglienza una visione della storia umana, di quello che succede nel mondo, una visione ampia che passa attraverso i secoli, i millenni, le generazioni, è la storia universale che il nostro libro di Giuditta sta prendendo in considerazione attraverso un racconto. Un racconto che ha le caratteristiche di una parabola sapienziale, una parabola, ma è una narrazione esemplificativa che naturalmente ha molteplici riscontri con i dati di una storia già documentata nell'esperienza del popolo di Dio. A questo riguardo tanti chiarimenti sono utilissimi, ma la ricostruzione complessiva non risponde alle urgenze interpretative di chi fa cronaca, di chi fa storiografia. La narrazione è testimonianza di una visione della storia umana nel suo svolgimento più ampio e più complesso, e questo implica poi una attenzione a quelle dinamiche nascoste nella profondità degli eventi. La storia umana, in quanto possiamo ricostruirla stando a una scenografia visibile, naturalmente con tutti i limiti di questa raffigurazione del visibile, ma vedete, la storia umana in quanto ci rimanda a dei movimenti interiori, a delle correnti carsiche che sotto la superficie e in maniera invisibile sono comunque determinanti per quanto riguarda lo svolgimento degli eventi e il valore e il significato, il senso degli eventi storici. Ebbene, vedete, una grande parabola. Il testo che noi leggiamo è scritto, è la traduzione di un testo scritto in greco, ci sono le versioni critiche di questo testo, gli studiosi ancora sono attivi su questo fronte. Il testo che io adesso sotto gli occhi non è l'ultimissimo, intendo l'edizione critica, ma comunque va bene in ogni caso. E dunque greco, ma il greco, che è il testo canonico per le nostre chiese, è una traduzione di un altro testo che già a sua volta probabilmente si presentava agli antichi in maniera piuttosto variegata, un testo in ebraico, un testo in aramaico, e allora la traduzione dall'uno o dall'altro di questi testi più antichi, con alcune per lo più modeste variazioni nel dettato della narrazione. Comunque sia, abbiamo a che fare con uno scritto che ha alle spalle una certa avventura redazionale. Questo non ci stupisce, tutta la Sacra Scrittura è il frutto di una redazione che è passata attraverso le generazioni dei sapienti, ma non ci stupisce per il libro di Giuditta perché già il contenuto letterario proprio il libro nella sua realtà empirica che noi teniamo tra le mani, sfogliamo, leggiamo, ha la capacità di lasciar trasudare le testimonianze di una storia umana che conosce molteplici traversie, nascondimenti, passaggi segreti che dall'esterno non sono immediatamente individuabili e che pure sono stati determinanti per giungere a quella composizione che adesso ha per noi la concretezza inconfondibile di un testo come questo. C'è una storia, c'è la storia. E noi siamo all'inizio della lettura di questo scritto e ancora appunto alle prime battute del nostro cammino agli esercizi spirituali, invitati a respirare. Vuoi respirare in profondità per come ci è consentito, perché siamo alle prese con uno scenario che si va man mano ampliando, allargando ripeto, scenario che diventa sempre più motivo di attenzione da parte nostra in quanto è uno scenario interiore, uno spalancamento di spazi nella profondità dell'animo umano. Perché la storia sta nella complessità degli eventi, la storia sta in questa misteriosa, possiamo ben dire, profondità che man mano ci è dato modo di contemplare e di decifrare nel segreto di ogni cuore umano. La redazione originaria del nostro libro di Giuditta risale al secondo secolo avanti Cristo. Secondo secolo. La storia contemporanea del popolo di Dio che risiede nella terra dei padri è segnata da un grandioso fenomeno storico che dalla fine del IV secolo avanti Cristo ha determinato tutta una nuova equilibratura non solo di carattere civile, politico, amministrativo, ma una equilibratura che interferisce profondamente con il linguaggio delle culture umane. E questo fenomeno storico grandioso si chiama ellenismo, per dirla con una parola che in quanto riesce a definire, poi in realtà, come sempre succede, se con una parola vogliamo definire una realtà estremamente complessa, vuol dire che la realtà complessa ci sta sfuggendo, ecco, ma pazienza, bisogna che ci aiutiamo, no? E allora l'ellenismo è una visione del mondo, è una cultura, è un sentimento, è anche un linguaggio, è la cultura dei greci che pervade l'organizzazione della vita civile, di popoli, tanti popoli, tutto l'Oriente che, dotato di una sua fisionomia inconfondibile, è coinvolto in quest'unico grande fenomeno che raccoglie le popolazioni più diverse all'interno di una medesima cultura che pervade le coscienze. Questo è un dato importantissimo per noi. Non soltanto parlar greco, ma adeguarsi a dei criteri interpretativi della realtà che sono propri di una mentalità, di una sapienza, di un modo di gestire le relazioni, di un modo di organizzare la vita, di un modo di impostare la costruzione della società umana. E questo lo vedete fin nei dettagli che noi sembrano anche più spiccioli, forse più banali, l'amministrazione, la finanza, l'economia, la produzione, il mondo orientale è caratterizzato dalla presenza di diversi regni, diversi, eppure appartengono tutti alla medesima visione culturale del mondo, regni ellenistici. Sono i prodotti di quell'unica grande impresa militare, poi impresa culturale di cui fu protagonista un personaggio che si chiama Alessandro il Grande, alla fine del IV secolo avanti Cristo. Alessandro il Grande, nel giro di pochi anni, si impossessa, in questo senso la sua impresa è certamente un'impresa sconcertante dal punto di vista militare, dell'immenso impero persiano. Una serie di battaglie che consentono alla sua falange, la falange macedone, la famosa falange macedone, di sbaragliare immense orde di armati che l'impero persiano è in grado di schierare sul campo di battaglia. Perché importante non è il numero, la quantità di combattenti da gettare allo sbaraglio, travolgendo l'avversario, la strategia degli antichi, ma quel che conta è colpire nel punto in cui lo schieramento è debole. E la falange funziona così, e funziona in maniera micidiale, per cui la potenza dello schieramento avversario si trasforma in un fenomeno che è favorevole all'aggressore, perché là dove quell'orda viene colpita e quello schieramento massiccio viene infranto, ecco che tutto l'insieme e si trasforma in un vortice, in una rotta, in una tragedia irreparabile, un disordine che non è più riconducibile a una qualunque strategia militare. Beh, vedete, Alessandro Magno conquista. Conquista, ma non soltanto conquista fisicamente, imposta tutto un nuovo criterio amministrativo. Certamente l'eredità dell'epoca antecedente non è venuta meno, ma Alessandro muore giovanissimo e la sua costruzione imperiale si suddivide in diversi regni. Per tutto il terzo secolo avanti Cristo, la terra di Israele è governata dai sovrani ellenisti d'Egitto, la dinastia dei Tolomei. Al passaggio dal terzo al secondo secolo avanti Cristo avviene invece un cambiamento importante, perché un re di Siria, altro regno ellenista, cui capitale è Antiochia, si chiama Antioco, Antioco III, si impegna in un conflitto con la dinastia dei Tolomei, la dinastia siriana, la dinastia dei Seleucidi, e occupa il territorio in cui abitano i discendenti che ancora sono presenti nella terra di Israele, l'antica terra di Israele, perché molti ormai giudei vivono sparsi per il mondo, ma la presenza nella terra di Israele è più che mai significativa. E dunque dall'anno 200, tra terzo e secondo secolo avanti Cristo, Antioco III, e da quel momento la terra di Israele è abitata dagli eredi degli antichi abitanti di quel territorio, rientra nello spazio di governo della dinastia Seleucide, e nel corso di la prima metà di quel secolo la situazione si fa sempre più drammatica, perché si succede ad Antioco III un sovrano, gli succede poi Antioco IV, un certo Antioco IV, che imposta una politica persecutoria veramente ferocissima. Questo Antioco IV è considerato dai contemporanei come un po' folle, anche se lui ci teneva invece a definirsi il Magnifico, Antioco IV il Magnifico, e questo Antioco IV imposta una politica penetrazione culturale che vuole scardinare gli elementi che ancora definiscono il popolo di Israele. Questo è il caso che ci interessa, ed è proprio nei confronti dei giudei che Antioco IV manifesta una particolare irruenza, quello che ancora è un valore religioso, di appartenenza a una identità inconfondibile. E a Gerusalemme ancora il Tempio è in piena attività, e il popolo di Israele è dotato di un'identità che ancora fa capo ai principi dell'alleanza. Ma Antioco IV imposta una politica persecutoria. Quella epoca, poi, voi ricordate, sono notizie adesso abbastanza banali, man mano esplodono motivi di rivendicazione, di protesta, di un'insurrezione, e quindi si giunge nel corso di alcuni anni, intervengono in quel contesto personaggi che vanno sotto il titolo di Maccabei, e poi le scontri, momenti alterni in una vicenda che si sviluppa nell'arco di alcuni anni fino a ottenere una indipendenza, ma questo è un discorso che adesso ci interessa solo marginalmente. Quello che adesso vi stavo dicendo è perché nel momento in cui il nostro libro è giunto alla sua redazione originaria, più o meno, ecco, coloro che appartengono al popolo dei credenti sono coinvolti in una vicenda del genere, una ricostruzione quanto mai generica, la mia naturalmente. In quel contesto ci sono, come vi dicevo poco fa, coloro che insorgono, c'è una resistenza popolare, ci sono conflitti anche cruenti, molto, molto drammatici, ma in quel contesto naturalmente ci sono anche coloro che volentieri si sarebbero adeguati, si sono anche di fatto già dati da fare per condividere i comportamenti, il linguaggio, la cultura, le scelte civili dei greci, come no. E quindi c'è anche un conflitto interno per quanto riguarda la comunità del popolo dei credenti, che certamente l'armonia non è compatta, anzi è piuttosto fragile. E comunque sia, ecco, il popolo dei credenti nella storia umana. Il nostro libro di Giuditta ci invita a guardare la scena, respirare profondamente e, senza dimenticare possibili richiami agli eventi contemporanei e a chi ha redatto questo scritto, qui descritta a noi in forma parabolica una vicenda nel contesto della quale è importante renderci conto di quale contestazione radicale subisce il popolo dei credenti nella storia umana e come in questa storia umana dove la stretta che costringe i credenti a rendersi conto della loro radicale debolezza, in questo contesto come opera Dio e come l'identità dei credenti si afferma, emerge, trova consolazione. Diamo uno sguardo al capitolo primo, vi dicevo, di questo libro. Man mano poi altre cose potremo dirci proseguendo nel nostro lavoro. Solo un capitolo. Nell'anno 12° del regno di Nabucodonosor, già accennavo a questo versetto ieri sera leggendo il Salmo 113, quando coloro che sono schiavi del faraone sono già servi del Signore e cantano l'alleluia. Ebbene, nell'anno 12° del regno di Nabucodonosor è un personaggio storico, ma qui nel nostro libro diventa una figura simbolica. Tant'è vero che regnava sugli Assiri, il Nabucodonosor della storia è re a Babilonia, non in Assiria. Anche questo richiamo all'Assiria è da intendere in una dimensione simbolica. Evidentemente gli Assiri hanno avuto a che fare con il popolo di Dio nel corso di una storia passata, lontana di alcuni secoli peraltro, ecco, se ne parla ampiamente in tanti testi dell'Antico Testamento. L'impero assiro viene meno nel corso del VII secolo avanti Cristo. Ma è l'impero assiro che peraltro ha determinato la scomparsa del regno di Israele, il regno settentrionale. Un'altra potenza subentrò al regno degli Assiri, ormai travolto da una crisi istituzionale irreparabile, e il regno neobabilonese, laddove poi dall'anno 605 avanti Cristo un giovane principe di nome Nabucodonosor diventa re, e nell'anno 605 Nabucodonosor compì in certe imprese per cui dimostrò che ormai padrone del mondo era lui, padroni del mondo erano quelli di Babilonia, un dominio che poi durò poco perché poco dopo la metà del secolo seguente già il regno neobabilonese, come si dice, fu a sua volta travolto da un'altra potenza che per alcuni secoli dominò l'Oriente e non solo, l'impero di Persi. Vedete, una storia dove imperi si succedono, da un impero all'altro, nel confronto tra poteri che disputano per il dominio del mondo. Ecco, dei nomi particolari qui, ma vedete, un modo per invitarci a riprendere fiato in rapporto allo svolgimento di una storia umana dove nel corso dei secoli e dei millenni, di popolo in popolo, con diverse configurazioni istituzionali, conflitti tra poteri che in realtà, mentre contendono tra di loro il dominio del mondo, sono espressione di una vicenda non risolta, di una ricerca che è protagonista di imprese che lì per lì sembrano straordinarie e d'altra parte imprese che si trasformano in fenomeni di decadenza, in una decadenza precipitosa, una decadenza irreparabile, una decadenza che diventa autodistruttiva. E così, vedete, un moto ondoso che diventa tempestoso, che diventa vorticoso, e adesso è la volta di Nabucodonosor. E Nabucodonosor regnava sugli Assiri nella grande città di Ninive. Arpaxad regnava sui Medi Ecbatana. Ecco, gli schieramenti in campo. Ecbatana, nella Media, Hamadan, si chiama così, capitale di questa regione più ad oriente, ma sembra proprio che qui Arpaxad svolga, secondo il quadro, in base al quadro che stiamo considerando, un ruolo egemonico, è la potenza che adesso viene contestata dal nuovo personaggio, dal nuovo aspirante al dominio, il giovane Nabucodonosor che irrompe sulla scena e vuole ricomporre l'equilibrio delle presenze, e qui vedete c'è di mezzo proprio il dominio del mondo, ma il dominio nel senso, come adesso constatiamo, di una potenza militare che schiaccia qualunque avversario, ma il dominio nel senso di una penetrazione nelle coscienze. Una imposizione dei propri diritti, del proprio volere, della propria parola. Parola di Nabucodonosor. Allora dice qui che Arpaxad regnava sui Medi in Ecbatana. Questi edificò intorno a Ecbatana, vedete, la capitale del regno di Arpaxad, che per quello che stiamo considerando appare come la potenza egemonica in quel particolare frangente che la parabola sta rievocando. E dunque guardate che monumento, mura con pietre tagliate nella misura di 3 cubici di larghezza, 6 cubici di lunghezza, portando l'altezza del muro a 70 cubiti e la larghezza a 50 cubiti. Fate conto che un cubito è poco più di mezzo metro, quindi pensate che le pietre sono enormi e il muro, vedete, è alto qualcosa come 30 metri, un palazzo di 10 piani il muro, la larghezza 50 cubiti. Costruì alle porte della città le torri murali alte 100 cubiti, qui le porte sono delle fortezze, 100 cubiti niente meno, la porta è sovrastata da un torrione poderoso, larghe alla base 60 cubiti, costruì le porte portandole fino all'altezza di 70 cubiti, la larghezza di ciascuno era di 40 cubiti, una ventina di metri, per il passaggio dell'esercito dei suoi forti e l'uscita imparata dei suoi fanti, perché vedete le porte si aprono in modo tale che lo schieramento degli armati possa uscire già compatto e presentarsi sul fronte di battaglia senza bisogno di riordinarsi. E la città di Arfaxad grandiosa. C'è qualcosa di mostruoso in questa città, vedete, anche questa è un'immagine emblematica, le mura della città serragliata che è in grado di imporsi già solo per come si presenta nella sua immagine come strumento che garantisce un dominio illimitato da questo punto di vista Arpaxad, come peraltro chiunque fosse al suo posto, ci tiene a curare l'immagine. Il potere ha bisogno dell'immagine. E qui tra l'altro sono previste anche le parate militari. Fatto sta che adesso, versetto 5, veniamo a sapere che in quel periodo di tempo il re Nabucodonosor mosse guerra al re Arpaxad. Non si capisce mica perché. Ogni tanto c'è qualcuno che vuole fare la guerra. Arpaxad è alle prese con questa novità sconsiderata, perché il grande impero di per sé, nell'espressione del suo potere vuole imporsi come garanzia di pace e di pace universale, e Nabucodonosor vuol fare la guerra. E vuol fare la guerra, notate bene, perché in realtà la pace la vuole fare lui. Già, nella storia dell'Europa, storia moderna dell'Europa, alla fine del Settecento, inizio dell'Ottocento, un'epoca che ha segnato tutto un rivolgimento di cui ancora noi riceviamo le conseguenze. I regni dell'Europa tradizionale restano sconcertati dinanzi al fatto che Napoleone vuol fare la guerra. Ma perché vuol fare la guerra? Sono nelle cancellerie dei regni, stupore, vuol fare la guerra, perché? Vuol fare la guerra perché si chiama Napoleone. Ma vedete, è un passaggio storico che ha segnato delle conseguenze irreparabili che hanno determinato poi la storia dell'Ottocento e il nostro secolo. Io ormai appartengo al secolo passato. Qui dice che Nabucodonosor mosse guerra al re Arpaxad nella grande pianura, cioè nella piana che si trova nel territorio di Ragau. Ma si schierarono a fianco di costui. Dunque, uno schieramento difensivo da parte dei popoli dell'Oriente che si alleano e sono già naturalmente, istintivamente alleati con Arpaxad, re di Media. E dunque si schierano a fianco di costui, Arpaxad, tutti gli abitanti delle montagne, quelli della zona dell'Eufrate, del Tigri, dell'Idaspe, siamo spostati verso l'India qui, e gli abitanti della pianura di Arioch, re degli Elamiti. Così molte genti si trovarono adunate in aiuto ai figli di Cleud, che sarebbero quelli della Media. Dunque Arpaxad organizza questo schieramento difensivo, ma Nabucodonosor incalza, vedete. E importante adesso constatare, qui, versetto 7, che Nabucodonosor, re degli Assiri, spedì messaggeri a tutti gli abitanti della Persia, a tutti gli abitanti delle regioni occidentali, a quelli della... Nabucodonosor vuole reclutare alleati. E notate questo verbo spedì, in greco è a pestilent, è una vera e propria missione. Vedete che Nabucodonosor si considera come chiamato a compiere un'opera che merita la partecipazione, la collaborazione, la dedizione di tutti i popoli dell'Occidente che adesso vengono convocati per partecipare a una vera e propria missione. Missione. Nabucodonosor è un missionario e vuole coinvolgere altri missionari per compiere un'impresa che finalmente sia risolutiva e che finalmente dimostri chi comanda, chi gestisce, chi garantisce la prosperità dei popoli della terra. E guarda caso, per compiere un'impresa del genere bisogna schiacciare, sterminare, distruggere, devastare. Lui, Nabucodonosor, convoca dunque tutti gli abitanti delle regioni occidentali, a quelli della Cilicia, di Damasco, del Libano, dell'Antilibano, a tutti gli abitanti della fascia litoranea, a quelli che appartenevano alle popolazioni del Carmelo, vedete si scende andando verso occidente, verso sud anche, e il Galaad, la Galilea, la Samaria, le sue città, quelli che stavano oltre il Giordano fino a Gerusalemme, Batane, Chelus, Cades, siamo arrivati proprio più a sud, verso l'Egitto, e al torrente d'Egitto, ecco l'Egitto, vedete cerca alleati, Nabucodonosor convinto di meritare la collaborazione di tutte queste popolazioni occidentali, nonché a Tafni, a Ramesse e a tutto il paese di Gesen, fino a comprendere la regione al di sopra di Tanis e Menfi, siamo in Egitto, e ancora a tutti gli abitanti dell'Egitto, sino ai confini dell'Etiopia. Nabucodonosor gestisce questo immenso reclutamento. Una grande impresa. Notate che la grande impresa viene annunciata a tutti i popoli dell'Occidente, ma senza precisare di che cosa si tratti, senza dichiarare quali sono esattamente le sue intenzioni, senza discuterne con nessuno. Il valore sacrosanto dell'impresa che Nabucodonosor adesso vuole realizzare è così vero in sé stesso che non c'è bisogno di discuterlo, non c'è bisogno di dimostrarlo, è un valore sacrosanto che si impone da sé, come una vera e propria missione per un bene assoluto, una missione che vuole vantare titoli sacrali, titoli divini. E adesso cosa succede? Versetto 11. Succede che gli abitanti di tutte queste regioni disprezzarono l'invito. Dunque, l'invito viene rifiutato. Tutte queste regioni, vedete, ancora non... non hanno messo a fuoco quale sia la fisionomia, la consistenza, l'affidabilità di un personaggio come Nabucodonosor. E la reazione nel complesso, per quanto riguarda queste popolazioni, è una reazione di rifiuto, anzi di disprezzo. Gli abitanti di tutte quelle regioni disprezzarono l'invito. Notate che il termine invito in greco è rima, la parola di Nabucodonosor, re degli Assiri. Non lo seguirono nella guerra perché non avevano alcun timore di lui. Guardate cosa dice qui il nostro racconto: non avevano alcun timore di lui, che agli occhi loro era come un uomo qualunque. Questo è interessante. Nabucodonosor, dice il testo in greco in questo versetto 11 era Anir Ish, un uomo qualunque, un uomo solo. E vedete, questo è proprio un modo molto pertinente per definire Nabucodonosor, che poi in certa maniera è anche l'espressione che nella storia della cultura moderna, della cultura borghese, serve a identificare l'uomo che merita stima, apprezzamento e valore, l'uomo che si è fatto da solo. Ma Nabucodonosor, dicono, questo è soltanto un uomo qualunque. Già, ma è l'uomo che si è fatto da solo. È l'uomo che si è fatto da solo. È un povero uomo. È un povero uomo. Si è fatto da solo. È un uomo senza comunione. Ma vedete che questo essersi fatto da solo ed essere qui in questo primo incontro con Nabucodonosor, un motivo per disprezzarlo. In realtà poi vedremo il seguito di questa relazione con Nabucodonosor, che viene esposta a dei rischi pesantissimi. Perché, vedete, quell'uomo senza comunione, l'uomo che si è fatto da solo, il self-made man, dice la cultura dominante, ieri e anche oggi, proprio in questa sua solitudine può utilizzare l'arma più potente che ci sia. Sapete, l'arma consiste nel fare della propria mediocrità un ideale glorioso a cui l'esistenza degli uomini nel mondo deve piegarsi. Trasformare la propria mediocrità in un valore. Un valore che attira solidarietà, consenso, compiacimento, approvazione, applausi, dedizione, consacrazione da parte dell'umanità. L'uomo mediocre che diventa l'espressione del valore a cui l'umanità intera deve adeguarsi. Diventa glorioso. È un uomo solo, dicono, è un uomo qualunque. Ed essi respinsero i suoi messaggeri a mani vuote, con disonore. Non ne vogliono sapere. E allora Nabucodonosor si accese di sdegno terribile contro tutte queste regioni. Già, vedete che da questo momento in poi Nabucodonosor può vantare il diritto dell'incompreso. Sono vittima di una congiura, ce l'hanno con me, non mi capiscono. E questo diritto dell'incompreso viene esasperato adesso da Nabucodonosor al massimo, e sta già Nabucodonosor accumulando propositi di vendetta, perché ha dalla parte sua il diritto della vittima. In fondo, cosa chiediamo al mondo? Soltanto un po' di posto al sole, diceva qualcuno, ma voi siete troppo giovani. Incompreso. E si sdegnò terribilmente contro tutte queste regioni e giurò per il suo trono e per il suo regno che avrebbe fatto sicura vendetta, devastando con la spada i paesi della Cilicia, di Damasco, della Siria, tutte le popolazioni della terra di Moab, gli Ammoniti, tutta la Giudea, tutti gli abitanti dell'Egitto fino al limite dei due mari. Il limite dei due mari, probabilmente, secondo i geografi antichi, è le sorgenti del Nilo. Quindi il proposito suo è ormai formulato in maniera drastica e nessuno potrà impedirgli di portare a compimento questa intenzione vendicativa, punitiva. Ne parleremo più in là, ma intanto vedete, intanto lo scontro con Arpaxat. Quindi marciò con l'esercito contro il re Arpaxat. Nel 17° anno e prevalse su di lui in battaglia. Dunque, una battaglia sbaragliante. Travolgendo l'esercito di Arpaxat con tutta la sua cavalleria e tutti i suoi carri, si impadronì delle sue città. Già, vedete, la battaglia in campo aperto è una vittoria strepitosa, ma in più c'è adesso il saccheggio. Giunse fino a Ecbatana, la capitale, ne espugnò le torri, ne saccheggiò le piazze, ne mutò lo splendore in ludibrio. La caduta della capitale. Intanto il re è scappato, ha cercato rifugio. Poi sorprese Arpaxad, l'ha raggiunto sui monti di Ragao, lo trafisse con le sue lance, lo tolse di mezzo in quel giorno. Fece quindi ritorno a Ninive, ecco adesso Nabucodonosor. Raccoglie il bottino. Fece ritorno a Ninive con tutto l'esercito eterogeneo, che era una moltitudine infinita di guerrieri, e si fermò là, egli e il suo esercito, per 120 giorni. Dandosi a divertimenti e banchetti, un trionfo, dunque una grande quantità di beni accumulati mediante i saccheggi, tutto quello che serve per lo spreco di un consumo senza limiti. 120 giorni, 12 per 10, per tutto il tempo che si vuole ormai. Nabucodonosor non è soltanto signore in quanto domina quello spazio che precedentemente era sottoposto al governo di Arpaxad, ma Nabucodonosor a modo suo vuole imporsi anche come colui che domina il tempo, gestisce le realtà di questo mondo e impone anche le misure temporali a cui la storia degli uomini deve obbedire. Ecco, ci fermiamo qui, non è impedito che voi andiate avanti nella vostra lettura, anzi, più vi impratichite andando avanti e indietro, sfogliare le pagine di questo libro e i vari momenti di questo racconto, tanto meglio. Ma la raccomandazione che vi rivolgevo inizialmente, ripeto adesso, e cioè è un respiro profondo, perché vedete, qui adesso una pagina, altre pagine ancora, non si parla mica di Dio. Non si è fatto neanche il nome di Dio, anzi abbiamo a che fare con dei personaggi che tutto sommato sembrano piuttosto convinti di poter attribuire a se stessi titoli che sono almeno indirettamente divini, poi a un certo punto anche direttamente titoli divini. L'uomo che si è fatto da solo e che adesso deve punire severamente coloro che non hanno voluto condividere la sua missione, che è stata impostata da lui come programma di benessere per il mondo. I dati sono quelli che stiamo constatando, cioè il cosiddetto benessere per il mondo significa lo sterminio di molti, perché gli amici di Nabucodonosor, i suoi collaboratori e quelli che hanno collaborato con la sua impresa possano sprecare all'impazzata. E adesso cosa succederà per i popoli dell'Occidente? Ecco, un respiro profondo, vedete, e senza che ancora il racconto abbia detto niente di preciso, ma dov'è Dio? E dov'è il popolo dei credenti in questa storia? E d'altra parte, vedete, se siamo qui per fare gli esercizi spirituali, non è perché siamo usciti fuori dalla storia, ma è proprio per affacciarci ancora una volta su di essa e offrirci per quella ricerca circa il discernimento della nostra fede che ci consenta di renderci conto di quello che sta avvenendo nella invisibilità profonda della storia umana. Fermiamoci qua.